Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale del 30 di settembre. Prima di procedere con l'apertura passo la parola alla dottoressa Votano per procedere con l'appello.
Gardoni Alessandro.
Parolini. Presente.
Presente.
Cattani Andrea.
Presente.
De Gobbi Antonio.
Presente.
Brunelli Massimo.
Presente.
Zilio Thomas.
Presente.
Vicentino Lani.
Presente.
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 Assente giustificata, sì.
Presente.
Grazie, dichiaro validamente costituita la seduta. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 28/07/2025. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvati? Ah. Contrari? Contrari? Astenuto? Una astenuta? Certo. Grazie. Approvata con la maggioranza? Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024. La parola al sindaco.
Gardoni, si tratta di un adempimento in pratica obbligatorio entro il 30 di settembre, comporta l'analisi di tutti gli organismi partecipati dal Comune e in particolare in pratica l'esame dei bilanci consuntivi di tutte le partecipate dal Comune che rispondono in pratica a determinati requisiti, a determinati criteri. Ecco, l'elenco delle società partecipate che sono oggetto che sono state inserite sono l'azienda Gardesana Servizi con un 5% di quota di partecipazione diretta, Garda 1 SPA con uno 0,005% in diretta tramite in questo caso azienda Gardesana Servizi, quindi in partecipazione indiretta, Depurazioni Benacensi con la partecipazione del 2,5% in diretta, sempre tramite azienda Gardesana Servizi SPA, Solori che risulta ancora con una quota di partecipazione dello 0,10%, una partecipazione diretta, Consorzio CEV 0,98%, una partecipazione diretta, ATO Consiglio di Bacino Veronese 1,59% con una partecipazione diretta, Consiglio di Bacino Verona Nord la quota è del 3,53%, una partecipazione diretta, Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero 3,704% partecipazione diretta, Fondazione Valle Giovivi Sport, anche in questo caso la partecipazione da parte del Comune è diretta. So, se sul consolidato poi c'è comunque anche il ragioniere che ringrazio per aver partecipato a questa seduta del Consiglio Comunale che può rispondere a qualche domanda eventuale tecnica da parte dei consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.
Ci sono domande, interventi? Prego Bertuzzi.
Sì, Bertuzzi. Sì, volevo porre l'attenzione sulla partecipata che è di fatto la prima volta insomma che compare nel consolidato, anche dopo in seguito alle nostre richieste, che è la Fondazione Vivi Sport. Abbiamo discusso un attimo rapidamente a quello che era la capigruppo e si era posta l'attenzione e magari speravo che già nella presentazione venisse fatto magari un appunto su questa situazione, perché il risultato di bilancio per l'anno 2024 risulta in negativo di 21.000 euro indicativamente, 20.822 da il prospetto che mi ero un attimo tirato fuori. Volevo un attimino capire innanzitutto la situazione anche a fronte un po' delle interrogazioni e anche delle analisi che abbiamo avuto modo di fare per capire un po' cosa si è intrapreso, il percorso fatto, che prospettive ci sono su questa struttura, perché vedo per il 2025 tra le altre cose un bilancio previsionale che porterebbe in attivo seppur di qualche centinaio di euro. Quindi la prima domanda è: questo bilancio previsionale prevede già di andare a coprire il risultato negativo a fronte anche del contributo che costantemente, insomma, il comune vedo abbastanza allineato: nel 2020 168-169 mila euro, nel 21 174, nel 2024 un contributo importante totale finale di 168 e nel previsionale di altri 157. Quindi capire un attimino, non so, una vostra opinione, una vostra visione, ecco, a distanza anche di circa, era quasi un annetto, vero, che avevamo presentato l'interrogazione, in modo tale un po' da comprendere lo stato un po' della situazione e poi in seguito un po' anche a quello che era uscito alla capigruppo, se mi poteva essere un po' chiarito l'aspetto che nei consuntivi di bilancio non appariva il debito nei confronti del comune, ecco, se poteva essermi un po' più esplicitata questa situazione e capire un po', ecco, meglio come finora è stata presentata e che limiti avete riscontrato adesso a distanza di un anno di quando ci eravamo riproposti anche una serie di interventi in aiuto di questa struttura o comunque di monitoraggio e controllo. Grazie.
Grazie, la parola a Gardoni.
Sì, Gardoni. Beh, insomma, come è stato evidenziato anche dal consigliere Bertuzzi, bene o male il contributo che il comune dà alla fondazione negli ultimi anni per la gestione degli impianti, degli impianti sportivi è sempre lo stesso e, insomma, credo che sia fatto notorio che le spese anche per una famiglia sono aumentate non del 5-10%, ma molto di più. Pensiamo, insomma, alla parte più importante della componente di spesa che ha la fondazione, che sono le spese energetiche, peraltro con impianti molto, molto energivori, nonostante tutta una serie di attività di miglioramento della qualità e dell'efficienza energetica posti in essere dall'amministrazione comunale in questi anni. Quindi è evidente che il contributo che deve dare il comune alla fondazione Vivi Sport deve essere implementato tenendo conto di queste maggiori spese che si trova ad affrontare. Questo non significa che la fondazione non è chiamata in pratica a svolgere una determinata attività che sia anche di ricerca di ulteriori entrate, ed è stata anche sollecitata dal sottoscritto, dall'assessore allo sport, dall'amministrazione tutta, anche dalle vostre sicuramente, dall'attività svolta in pratica dai consiglieri di minoranza, dalle interrogazioni, e mi risulta però che si stia facendo un ottimo lavoro da parte dei membri del direttivo della Fondazione Baleggio Vivi Sport anche nella ricerca di eventuali sponsorizzazioni o comunque legate agli impianti sportivi del nostro territorio che possono dare un contributo. L'alternativa, e questo magari poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, l'alternativa a tutto questo è l'aumento delle tariffe, in particolare l'aumento delle tariffe ai minori di 18 anni, che sono la maggior parte di quelli che utilizzano gli impianti sportivi, quello che fino ad oggi noi abbiamo tenuto fermo, ed è un po' la ragione evidentemente di questa situazione. Quindi le due ipotesi per evitare in pratica di trovarci in queste situazioni sono l'aumento delle tariffe, in particolar modo a chi frequenta gli impianti sportivi e che ha un'età inferiore ai 18 anni, e noi abbiamo tenuto fermo proprio l'aumento delle tariffe in tutti questi anni, forse sbagliando anche, per carità, perché sicuramente magari legarlo a quello che è un naturale, non so, il corso, l'indice Istat, tutta una serie di parametri che possiamo dirci insieme in questo caso, seguiamo quelli, perché ecco, magari anche voi suggeriteci quale potrebbe essere un parametro adatto che noi possiamo seguire per evitare necessariamente questo sbilancio, un parametro appunto da seguire per aumentare le tariffe. Ecco, però direi che la ricostruzione corretta da fare è esattamente questa.
Grazie, Bertuzzi.
Sì, chiedevo appunto un attimino la vostra prospettiva, perché uno dei parametri che ho notato è che per il 2025 i ricavi previsionali sono inferiori agli anni precedenti, ecco perché mi chiedevo questo, perché se prevedo di avere ricavi inferiori, forse la ragione è anche qualcos'altro e non è solo una questione di tariffe, cioè c'è un calo dell'offerta, della richiesta di impianti. Sì, sì, cioè, rispetto, allora c'è una riduzione previsionale di costi, però c'è anche in previsione, rispetto ad esempio al 2024, che i ricavi siano inferiori per la fondazione. Questo è
Gardoni, proprio... dopo magari rispondiamo.
Quindi volevo capire, ecco perché volevo capire una vostra visione, perché nel momento che vedo che la prospettiva magari di ricavi è inferiore, c'è qualche parametro, qualcosa che magari... una meno affluenza richiesta anche di un'attività, non lo so, ecco, è questo che chiedevo. E poi, ecco, l'altra domanda era capire sul previsionale, che però porta un attivo, questo debito che, tra le altre cose, guardando i risultati di bilancio, nel 2020 c'era un attivo di quasi 1000 euro, nel 21 di 2000, nel 22 di 16.000, nel 23 di 21.000, nel 24 un negativo di 21. Anomalissimo. Quindi volevo capire un attimino questo, e soprattutto nel 25 si prevede di nuovo un attivo, seppur di qualche centinaio di euro, se questo attivo previsionale è anche a copertura dell'annata 2024, quindi questa è una cosa che chiedo. Però come mai che nel 2025 si prevedono ricavi inferiori come previsionale? Quindi è cambiato qualcosa nella adesione anche dei giovani, delle associazioni? Ecco, sono curiosità mettendo insieme i numeri, ecco, per capire, perché se dobbiamo ragionare su quali parametri lavorare e c'è un discostamento di andamenti, possiamo metterci a ragionare, però bisognerebbe avere tutte le biglie almeno chiare o chiarificate.
Gardoni, allora magari merita un approfondimento, però io credo che le minori entrate che ci sono nel bilancio previsionale della Fondazione siano legate, immagino, chiedo anche conferma poi all'assessore, al fatto che la Fondazione Valigio Vivi Sport non potrà più godere delle entrate legate anche all'impianto del tennis, perché che è stato oggetto di un contratto di locazione e c'è stata anche una disputa stragiudiziale che si è chiusa fortunatamente con un'ottima conciliazione tra la fondazione e la precedente gestrice dell'impianto. L'impianto, il bar, gli spogliatoi del tennis, i bagni del tennis sono molto molto datati, obsoleti, non adatti a, diciamo così, ad accogliere persone diversamente abili. Adesso non so se siete informati, ma abbiamo partecipato ad un bando e abbiamo anche ottenuto un contributo importante per la sistemazione appunto degli impianti del bar del tennis. Quindi la volontà è fare un intervento e adeguare dal punto di vista appunto dei requisiti igienico-sanitari, ma anche delle disabilità, i bagni, gli spogliatoi del tennis, sistemare il bar del tennis e restituire, insomma, alla cittadinanza un impianto all'altezza, un'area all'altezza degli impianti sportivi di Valigio. Però sicuramente questa sarà una minore entrata. Ecco, quindi c'è anche già una visione, però, e una strategia da parte dell'amministrazione per porre rimedio a questa situazione, anzi per sistemare e migliorare quell'area degli impianti sportivi. Non so se c'è qualcosa da aggiungere, c'è il ragioniere.
Sì, buonasera. Penso che nei minori ricavi, in previsione, non dovrebbero aver messo quel trasferimento che noi li facciamo un po' superiore ai 12.000 euro, perché il Comune incassa dalla provincia un trasferimento di 12.000 per l'utilizzo del carnacina della palestra comunale. Ecco, mi è stato detto che il carnacina si è fatto una sua palestra, e quindi non utilizzando più quella comunale quel trasferimento di 12.000 euro non ci sarà. Probabilmente mi sembra di capire che adesso stanno ancora andando nella palestra comunale, quindi quei 12.000 probabilmente anche quest'anno l'avranno, però in futuro probabilmente non l'avranno. Quindi so che dicevano che avevano perso un introito da una gestione di un impianto sportivo che probabilmente era il tennis, e questa nelle loro previsioni. Dopo il debito sorge perché vabbè, io guardo il bilancio del comune, ma guardo anche il bilancio della nostra, questa è la nostra partecipata Principe, abbiamo il 100%, e ho chiesto in un incontro di formalizzare correttamente, se lo volessero, perché il bilancio è loro e lo approvano, perché sapete che loro pagano al comune una fattura sui 23-24 mila euro l'anno. Quindi il comune, io quando ero arrivato, non aveva ancora emesso 2-3 fatture dell'anno scorso. Ecco, e quindi probabilmente la fondazione, non avendo la fattura, non li aveva messi in bilancio come un debito verso il comune. Adesso noi le fatture le avevamo inviate, comunque l'obbligazione giuridica c'era comunque, e probabilmente mettendo quel debito si è spostata un po' la lancetta, perché comunque è un bel importo. E noi comunque nel bilancio di previsione, proprio perché c'è una perdita di nostro ente partecipato, dobbiamo accantonare quella somma come perdita potenziale, ecco, che rimane lì, ma non è che la giriamo a loro. Loro avranno 5 anni di tempo per cercare di recuperare la loro perdita, perché ci sono tante enti e società che un anno vanno in perdita. Tra l'altro, magari hanno presentato un bilancio in negativo anche il CEV di 490 mila euro. Noi abbiamo una partecipazione dello 0,98%, quindi la quota nostra di 4.200 euro non la accantoniamo, perché loro, quando hanno approvato questo bilancio di esercizio, hanno stabilito che intanto la coprono col fondo consortile. Anche il CEV era una delle partecipate che l'anno scorso non era stata inserita nel perimetro di consolidamento.
Gardoni, io ci tenevo a dire che effettivamente c'è anche questa minore entrata per la fondazione, un po' stimolata dall'amministrazione, dal sottoscritto, nel senso che ricordo che nel 2020, ho scritto personalmente una lettera al presidente della provincia ricordando l'impegno del tempo in cui è stato costruito realizzata la scuola, il Carnacina, appunto della provincia, anche a realizzare una palestra sul territorio di Valeggio, in adiacenza appunto al Carnacina. Al tempo mi pare fosse stato concordato con il ribasso d'asta. Quell'impegno non era mai stato rispettato dalla provincia. Si sono messi, e in tempi direi anche molto veloci, la provincia di Verona, che ringraziamo, ha realizzato questa bellissima palestra sul nostro territorio, di cui potremo godere comunque tutti, perché è una palestra sul territorio di Valeggio, fatta anche molto bene e molto bella. Vabbè, determinerà una minore entrata perché non utilizzeranno gli impianti sportivi, però è un ulteriore impianto che abbiamo, in pratica, di cui possiamo godere sul nostro territorio. Ci tenevo a dirlo, che a seguito di un sollecito da parte dell'amministrazione comunale, la risposta della provincia di Verona è stata veramente veloce e solerte.
Prego, Nocentelli.
Sì, grazie. Allora, vabbè, adesso abbiamo parlato delle parti più tecniche dei numeri, però se volete dopo io ho preparato una sintesi delle azioni che ha fatto la Fondazione da più o meno un anno questa parte, molto schematica, però ecco, giusto, magari poi ve lo lascio questo foglio, giusto per capire magari i passaggi che ha fatto. Poi ovviamente sia la Fondazione che io siamo a disposizione se ci fosse qualcosa che non si riesce a capire, ecco, dopo magari ve lo do così avete un riferimento. Va bene?
Grazie, prego Bertuzzi.
Bertuzzi, no, io ringrazio della discussione. Dopo penso che, insomma, il sindaco, ci conosciamo da svariato tempo, sa che non sono uno che mi meraviglio, cioè nel senso capisco, comprendo, mi piace capire, ecco, la genesi e soprattutto la natura delle cose, perché se abbiamo soprattutto dei negativi dobbiamo capirne il motivo e come portarne fuori. Sicuramente con l'aspetto anche della provincia, noi che abbiamo fatto parte, parlo anche per il consigliere Vesentini, l'assessore Mazzafelli, cioè le esperienze vissute anche col trasporto delle mense, delle realizzazioni, i parcheggi da manutentare nel tempo, perché c'erano accordi pregressi che hanno sicuramente implicato a Valeggio anche delle difficoltà e dei costi anche alle precedenti amministrazioni, non sempre voluti o magari ritenuti dovuti, ecco, a distanza di anni. Credo sì che la fondazione sia una realtà che l'abbiamo discussa più di una volta, una cosa che penso che si sia evinta anche nelle varie, non solo interrogazioni, ma anche l'ultima volta nella capigruppo, ormai anche col dottor Parolari si era un po' resi conto anche che stringi, non è più una questione solo di bollette e servizi, adesso comincia ad avvicinarsi a quello che è proprio, se vogliamo, un limite fisiologico strutturale. Quindi sarebbe bello capire, magari monitorare anche questo andamento del 2025 per capire un po' questi debiti rientrati, come è la reazione della struttura, e magari nel tempo, come anche si era discusso anche un po' con il segretario comunale, capire se questa struttura ha necessità di un potenziamento. So che anche nel vostro programma elettorale c'era l'intenzione o di potenziare, di coadiuvare, sostenere, ecco, perché riteniamo noi come gruppo di minoranza che va bene la buona volontà, l'impegno dei volontari, però effettivamente c'è una mole, un carico di lavoro, una gestione, ma soprattutto un'azione di promozione importante, perché ogni volta che una struttura, comunque che sia il palazzetto piuttosto che una palestra, resta chiusa, di fatto è una mancata entrata e quindi una mancata possibilità di positivo. Quindi mi fa piacere capire un attimino, c'è qualche prospettiva, sicuramente resteremo attivi e monitorati e ci auguriamo, ecco, non solo il pareggio, ma che questa struttura riesca sempre di più a camminare, e l'invito è che se c'è necessità di fare valutazioni non esitiate a farle nel credere e potenziare questa struttura, perché mi pare che siamo arrivati forse alla sua fisicità massima e forse lì è anche ingiusto pretendere da questi volontari oltre a quello che magari già si è chiesto e preteso.
Grazie, ci sono altri interventi? Prego. Piccoli.
Una domanda latere per l'assessore Nucentelli. Stavo pensando alle attrezzature, quelle da calisthenics, non so se rientrano sempre nella Vivi Sport in caso se venissero messe, o sono soltanto parco pubblico in caso.
Prego.
Nocentelli, stiamo ancora facendo delle valutazioni su quelle attrezzature lì, perché c'è un problema anche di riposizionamento, ecco, non è che può arrivare l'operaio del comune, posizionarlo, ha bisogno di certificazioni, quindi stiamo anche valutando, però l'idea era quella, come era già stato detto, se non ricordo male, esatto, di metterla nel parco Ickenhausen. Ovviamente ha bisogno anche di una struttura di luci o comunque di controllo per poterla mettere anche un po' in sicurezza, ecco, e rendere comunque anche più piacevole la parte dove viene messa questa attrezzatura. Sicuramente ci stiamo lavorando, comunque non è una cosa che abbiamo abbandonato, ma ci stiamo lavorando, ecco, dobbiamo andare alla ricerca di alcune cose, documentazioni, ecco.
Grazie, ci sono altre richieste? Prego, Giordano.
Giordano? Sì, chiedevo solo un aggiornamento riguardo alla Solori. Ricordo che c'era la quota in vendita, adesso mi pare che la prima asta o la prima proposta di vendita fosse andata deserta, volevo sapere come si procedeva adesso, grazie.
Parolari, prego.
Beh sì, se il comune non riesce a venderla la può detenere, potrebbero comprarla gli altri soci che hanno quote maggioritarie, se no il comune potrebbe fare un'altra asta. La prima è andata deserta, ma finché non la vendiamo rimane a noi in quota, insomma non ha più un affidamento di servizi del comune sulla gestione delle entrate coattive, però la quota non è stata venduta e quindi rimane nel nostro consolidato e potrebbe essere che gli uffici decidano di rimetterla in vendita, ma come potrebbe anche comprarla tranquillamente un altro ente che ha già una partecipazione, non servirebbe neanche fare l'asta in quel caso.
Sì, chiedo.
Grazie, prego.
Per Parolari, scusi ragioniere, e se anche la prossima asta dovesse andare deserta, quali sono le opzioni?
Eh beh, ce la teniamo, non è che, cioè, se No, vedo i miei figli quanto vendono cose su questi siti di cose usate, vendono i libri a un euro, a volte non li vendono e ce li teniamo a casa.
Grazie.
Grazie, dottore. Ci sono altri chiarimenti, richieste? Se non ci sono altre domande, procederei con la votazione. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 6 astenuti, approvata con la maggioranza. C'è la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Grazie. Il terzo punto riguarda la variazione numero 10 al bilancio di previsione 2025-2027 con applicazione dell'avanzo di amministrazione. La parola al sindaco.
Gardoni, sì, il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con la delibera del Consiglio Comunale numero 45 del 30 dicembre 2024. Con questo provvedimento si chiede l'approvazione della decima variazione al bilancio di previsione. Allora, magari vi indico le principali voci di questa variazione, che sono quelle legate all'acquisto di beni, servizi e lavori manutentivi del patrimonio comunale per circa 290.000 euro, e si tratta di interventi che riguardano la manutenzione della casa del custode a Borghetto, in realtà minime qua, le spese più la pavimentazione del palazzetto, i pali dell'illuminazione pubblica, in questo periodo in cui stiamo facendo l'intervento in pratica di relamping, sta emergendo anche tutta una serie di necessità di implementazione dei pali dell'illuminazione pubblica. Ci sono spese per il trasferimento presso la casa Galilei della, se non sbaglio, della scuola del nido, perché inizieranno i lavori di ampliamento presso quell'istituto e quindi presso quella struttura, e la soluzione che è stata ritenuta più idonea è quella appunto di adeguare la Casa Galileo con interventi peraltro minimi. Non stiamo parlando di interventi particolarmente onerosi. Sicuramente è stata fatta anche una valutazione, oltre che una valutazione di opportunità legata in pratica a quelle che sono le esigenze educative, le esigenze insomma della scuola, perché ovviamente sono state tenute in considerazione, è stata anche tenuta in considerazione quella che è la minor spesa da parte dell'ente. E ci sono poi sostituzione di caldaie e la sostituzione della caldaia e altri interventi di manutenzione in generale. Poi sono previste sempre le voci più rilevanti: maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione dei tributi locali per 112.000 euro. Spese per l'attività di accertamento di 30.000 euro, maggiori entrate legate a dei conguagli per i canoni 2021, 22, 23 e 24 per i proventi di gestione del gas metano. L'acquisto di attrezzature informatiche che sono state chieste per la nuova scuola primaria per 50.000 euro. In realtà qua la richiesta è ben superiore ai 50.000 euro, ma insomma abbiamo visto che c'è ancora un po' di tempo, credo che verrà divisa un po', la mettiamo con questa variazione, l'altra metà della spesa necessaria per rispondere alle esigenze della scuola, per avere una scuola insomma che fornisce ai nostri studenti beni anche informatici di un certo tipo, adesso sarà prevista, probabilmente sarà messa nel bilancio di previsione. Poi previsto un contributo alle associazioni e manifestazioni sportive di circa 8.000 euro. Queste sono le più rilevanti per arrivare a con questa variazione l'avanzo di amministrazione 2024 complessivamente applicato al bilancio ammonta a 2.690.552 euro e risulta applicato alla parte corrente per euro 134.696,40 e la parte capitale per euro 2.555.825. Il risultato di amministrazione 2025 residuo è complessivamente pari a 5.393.436 euro, di cui 1.097.756 di avanzo libero. Un'altra componente, un'altra componente importante della variazione è che rientra sempre nei 299.000 euro sono le tapparelle della scuola secondaria della scuola Jacopo Foroni.
Grazie, ci sono domande, chiarimenti? Prego, Giordano.
Giordano? Sì, volevo chiedere solo questo. Se l'aumento degli accertamenti è dovuto al passaggio della nuova società o ricade ancora nella vecchia società?
Parolari?
No, nel senso che la Solori fa, diciamo, l'attività finale degli accertamenti della coattiva, cioè questo è il passaggio precedente. Quando ad esempio uno l'IMU non la paga in modo spontaneo vengono fatti degli accertamenti, quando uno non paga nemmeno l'accertamento va a coattiva e l'affidamento che probabilmente verrà fatto in continuità agli anni scorsi dovrebbe essere alla stessa ditta che li sta facendo e che ha già un incarico per fare degli accertamenti sulle aree edificabili. Questo è sulla solita attività di gestione della liquidazione dell'imposta che quest'anno secondo me faranno 2020 perché c'è la prescrizione quinquennale.
Grazie, ci sono ulteriori richieste di chiarimento? No, allora se non ci sono procediamo con la votazione. Quanti favorevoli? Contrari? Ci sono 6 contrari. Astenuti? Approvata con la maggioranza. Seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata con la maggioranza. Grazie. Il quarto punto riguarda la modifica del grado di protezione di un edificio a destinazione residenziale e schedato con grado di protezione 2, ubicato in piazza Carlo Alberto, ditta G.N., pratica edilizia numero 18.724.
Scusi segretario, io devo uscire su questo.
Esattamente, grazie, do anche la motivazione perché non tutti ovviamente sono presenti. Sicuramente il consigliere Bertuzzi è uscito in realtà per rispettare quanto previsto dall'articolo 78 di cui comunque do lettura del testo unico degli enti locali che riguarda appunto i doveri degli amministratori della cosa pubblica, secondo il quale comma 2 si dice appunto che gli amministratori di cui l'articolo 77 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Procediamo adesso con l'approfondimento del punto all'ordine del giorno. La parola al sindaco.
Gardoni, sì, si tratta di una delibera con la quale si propone l'abbassamento di un grado di protezione da 2A di maggior tutela alla gradazione 2B. È un edificio collocato in piazza Carlo Alberto con una facciata di pregio che però non viene toccata. E le modifiche che vengono proposte riguardano l'interno dell'edificio e le superfettazioni che sono poste sul retro, quindi sono state ritenute, cioè è stato ritenuto in pratica ammissibile nell'istruttoria dell'ufficio la riduzione di grado da 2A a 2B. C'è eventualmente in pratica il test tecnico Manauzzi per eventuali spiegazioni di carattere tecnico.
Grazie, ci sono interventi e richieste? Nessun intervento, quindi procediamo con la votazione. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 16 voti. Procediamo ora alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con la maggioranza dei 16 voti, scusate. Ultimo punto all'ordine del giorno riguarda il quarto piano interventi, seconda fase, variante numero 2 sismica, adozione in senso dell'articolo 18 della legge regionale 11/2024 e successiva modifica e integrazioni. Relatore sempre il sindaco.
Gardoni. Allora, il Comune di Valeggio, in ottemperanza anche ad una legge regionale del 2021, ha affidato ancora qualche anno fa lo studio di microzonizzazione sismica di primo livello. È stato fatto poi anche l'approfondimento di secondo livello, nell'ambito del quale, nel corso del quale, è emersa l'esistenza, sono state, diciamo così, tra virgolette, intercettate due faglie al tempo che si ritenevano attive e capaci, una che divideva, che in qualche modo percorre il nostro territorio comunale da sud a nord, e una in pratica che lo divide, che lo coda da est ad ovest. Questo avrebbe rappresentato l'esistenza in pratica di queste faglie attive, avrebbe rappresentato un problema, perché avrebbe determinato, così come ha determinato in diversi comuni anche della provincia di Verona, delle fasce di inedificabilità assoluta lunga tutto in pratica la direttrice delle due faglie, per una larghezza di circa 400 metri. Quindi è stato deciso di dare l'incarico per un ulteriore approfondimento di terzo livello, nell'ambito del quale fortunatamente le faglie sono state riconosciute come inattive. Ora, successivamente, a seguito di questi esami di approfondimento di primo, secondo e terzo livello, il risultato degli esami è stato inviato in regione come variante urbanistica. La regione ha chiesto diverse integrazioni e chiarimenti. Cerco di fare un attimo di spiegare anche un po' quello che è successo, anche come conoscenza di tutti i consiglieri comunali, e alla fine in pratica è stata approvata. Oggi chiediamo di adottare la variante urbanistica normativa, dove le norme fanno riferimento al nostro studio di microzonazione sismica, appunto approvato dalla regione con variante urbanistica. Ecco, se dal punto di vista tecnico c'è qualche ulteriore precisazione da fare, visto che la proposta di delibera è molto tecnica, invito il responsabile a farlo. Grazie.
Manauzzi, prego.
Buonasera a tutti. Io penso che ci sia poco da dire. Il sindaco ha fatto un esposto puntuale della cronistoria di quello che è successo. Noi siamo stati inseriti con una DGR del 2021 in un gruppo di tantissimi comuni del Veneto che hanno avuto la riduzione da grado 3 a grado 2. Nel grado 2 c'è l'obbligo della microzonazione sismica. È stata affidata, è stata fatta, come puntualmente ha detto il sindaco, sono state rilevate due faglie, l'approfondimento di terzo livello ha tolto le faglie. La Regione ha approvato il nostro lavoro, però ci chiede ovviamente di inserirlo nel piano degli interventi. Cosa vuol dire? Inseriamo nel piano degli interventi le norme in cui si dice che gli interventi che vengono fatti devono ovviamente rispettare la microzonazione sismica approvata dalla Regione e ovviamente proposta dal Comune di Valeggio.
Grazie. Ci sono richieste di chiarimento? Scusate, nel frattempo do atto che Bertuzzi è rientrato perché ci sta seguendo in streaming. No, solo sì, no, era per chi ci segue da remoto, giustamente. E se non ci sono domande di richieste di chiarimento, procederei alla votazione. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 6 astenuti. Approvata con la maggioranza. Seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Quanti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Io vi ringrazio, abbiamo finito trattando tutti i temi all'ordine del giorno, ci vediamo la prossima volta. Buona
Chiedo
serata.
Chiedo un attimo la parola, se è possibile.
Prego,
posso?
Sì.
Allora, intanto ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti del gemellaggio. Sono partiti questa mattina, mi hanno dato questo pacco, che non so cosa ci sia dentro, da condividere con tutti i consiglieri. Lo apro davanti a voi.